mi sento altissimo così. Se mi abbasso ci sono esigenze audiovisive.
Puoi toglierlo.
Posso? Vabbè. Non che sia altissimo come il signor Ferro, ma... Beh, buon pomeriggio, buona festa dei Paniazzi, miei fratelli e sorelle. Sono super contento di essere qui. L'unico dispiacere è che non ho tutta la mia famiglia, ho solo metà. C'ho solo a Giorgio qui. Ma che bello che i fratelli dimorino tutti insieme. Abbiamo avuto una serata fantastica, come è già stato detto, ma che siamo un tessuto intrecciato, no? C'è scritto. È proprio vero. Come ci intrecciamo nonostante siamo tutti diversi. Ve lo dimostro, non ci credete? Beh, speriamo che Dio non indurisca il cuore di quello perfido del faraone per far fare un braccio di ferro con i soldati e gli alfieri di Dio. Non è un caso che alla fine in quel giorno sul Monte Carmelo saremo finalmente raffinazzi col fuoco e non ci sarà più necessità del libro di lamentazioni di Fabrizio. No, scherzo. Scherzo. Poi ti do un abbraccio più grosso, Fabrizio. Ma è davvero bello essere qui, veramente a me fa molto piacere venire in Italia, non solo naturalmente per la mia famiglia, perché quella fisica, ma è un grande dono poter ritornare, naturalmente lavorando all'estero, vivendo all'estero, e siamo veramente benedetti di poterlo fare, quindi me ne rendo conto e non lo diamo per scontato, quindi è sempre un piacere essere qui. Beh, iniziamo col messaggio di oggi, naturalmente festa dei Paniazzimi, è incredibile, la Pasqua. Abbiamo avuto la notte da osservare molto, chiamata da ricordare molto, ma pur sempre l'inizio della festa dei Paniazzimi è iniziata ieri sera al tramonto, no? All'imbrunire. Sappiamo, come è stato menzionato anche ieri sera, prima della cena e prima della nostra comunione fraterna, è stato menzionato come è iniziata la festa dei Paniazzimi ieri sera stesso. Quindi già non è che oggi, è iniziata ieri sera al tramonto. Anzi, al tramonto oggi finisce il primo giorno dei Paniazzimi e ci conduce simbolicamente in una settimana di festa, settimana simbolo di cerchio completo, no? 7 giorni, dove dovremmo imparare e magari metterci più testa, non che non la mettiamo tutti i giorni della nostra vita, ma durante questo periodo, con un'affinità maggiore per capire di più quello che Dio voglia impararci tramite i simbolismi, perché poi alla fine sono simbolismi che lui dà tramite il suo piano e le sue feste, come sappiamo benissimo. Eppure inizia tutto dalla Pasqua, no? Dei Paniazzimi, il primo giorno dei Paniazzimi. Beh, vorrei parlare di una cosa molto, penso che possa interessare a tutti. Chi si ricorda il muro di Berlino? Ok, qualcuno dei più anziani forse se lo ricorda, i giovani, ma ho sentito che c'era un muro, ma non so di che si tratta. So che papà nei suoi messaggi, anche recenti, no? Ha menzionato un po' di muri. Quello messicano che Donald Trump vorrebbe reggere, la grande muraglia cinese, ma anche quello di Berlino, in relazione al fatto che Dio ha abbattuto un muro di separazione e che separava tutti i popoli con Dio inizialmente, ebrei e gentili, e che Dio ha abbattuto questo muro per indurci ad una riconciliazione. Ma questo era, per così dire, se siete d'accordo con me, un muro orizzontale che Dio voleva abbattere. Per dire che siamo tutti uguali e tutti potenzialmente eredi di una promessa. Non solo più un popolo ebreo, erede di una promessa che era stata fatta ai padri, ai patriarchi, ma anche a noi, anche ai gentili. Io mi reputo gentile, mi piace essere gentile che ha capito la parola di Dio, no? Perché così c'è speranza per tutti, giusto? E come diceva Paolo, non ci si vanta, no? Di essere o ebreo o gentile, siamo tutti uguali ed è proprio quello del muro che è orizzontale che è stato abbattuto. Ma oggi vorrei concentrarmi, per non distogliermi sul tema principale, su un altro tipo di separazione che abbiamo avuto. Diciamo un muro verticale, per così dire, quello che ci divideva con Dio. Vorrei mettere un po' più enfasi su questo fatto e vorrei farlo ricordando nuovamente il muro di Berlino. Perché? Che nonostante esso fosse un muro che divideva popoli, possiamo trarne giovamento per capire un po' più a fondo cosa voglia dire questo muro di separazione che abbiamo con Dio, o avevamo con Dio. Eretto nel 1961, il muro di Berlino, per chi non lo sapesse, diventò il simbolo della oppressione comunista. Questo era il periodo della cosiddetta guerra fredda tra il blocco orientale dell'Europa e quello occidentale, guidato dagli Stati Uniti. I più vecchietti se lo ricorderanno sicuramente. Pare che si stia risvegliando anche purtroppo questa guerra fredda, speriamo che non diventi calda, no? Ma sappiamo anche che non possiamo fermare l'evento delle profezie, non sappiamo quello che succederà. Saremo vigili e dobbiamo essere vigili e pregare e essere sempre più vicini a Dio in questo periodo. Ma il muro fu costruito come una barriera per prevenire spostamenti di massa dall'est verso l'ovest. Chi ne pagò dazio era la città di Berlino, città in Germania. Divise non solo una città, questo muro, Berlino appunto, ma divise anche una nazione, la Germania, in Germania dell'est e Germania dell'ovest. Per noi maschietti è più facile ricordarlo perché mitiche furono le partite contro la Germania dell'ovest e contro la Germania dell'est nei mondiali di pallone. Ma anni dopo, nell'87, 1987, l'allora presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan venne a Venezia per il summit del G7. E subito dopo si recò per una breve visita al palazzo del Reichstag, scusate, io non so pronunciare il tedesco, in Germania, Berlino, con la First Lady, con la signora Reagan, dove dal balcone si poteva scorgere questo muro. Alle 2 di quello stesso giorno, presso la porta di Brandeburgo, Reagan pronunciò quello che oggi è creduto essere uno dei discorsi più influenti della storia, portando con sé un'eredità politica. «C'è solo un'azione che i sovietici possono fare», disse Reagan in quel discorso, «che sarebbe inconfondibile ed inequivocabile, che farebbe avanzare drammaticamente, drasticamente, le cause della libertà e della pace. Segretario generale Gorbaciov, se lei cerca la pace, se lei cerca la prosperità per l'Unione Sovietica e per l'Europa orientale, se cerca liberalizzazione, venga qui a questa porta. Signor Gorbaciov, apra questa porta. Signor Gorbaciov, abbatta questo muro». 29 mesi dopo, il muro di Berlino fu abbattuto e smantellato dalla Germania dell'Est. Questa barriera fu rimossa, facendo finalmente abbracciare persino famiglie che erano state divise e separate dall'uomo, e riconciliando due nazioni di nuovo in un'unica nazione chiamata Germania. Abbiamo appena celebrato la Pasqua due sere fa e ieri, come abbiamo già detto, ho avuto una serata memorabile davvero, dove abbiamo commemorato il sacrificio di Cristo prima, in Pasqua, ciò che Dio ha fatto per noi mandando il suo figlio a morire al posto nostro, e ieri sera il conseguente cammino che abbiamo intrapreso da ieri sera, una volta accettato il suo sacrificio, con questo primo giorno dei Pagnazzimi. Alla morte di Gesù Cristo, un altro muro, un'altra barriera doveva essere squarciata per permettere che anche noi potessimo riconciliarci con Dio. Niente che noi esseri umani potevamo abbattere con le nostre forze. Anzi, piuttosto, una barriera, un muro, simbolicamente parlando naturalmente, che noi uomini e donne tutti abbiamo eretto per separarci dal nostro Dio Padre e Creatore. Andiamo a rinfrescarci la memoria su qualcosa che successe al momento della morte di Gesù Cristo sulla croce, perché accade qualcosa di straordinario, qualcosa di sovrannaturale, alcuni direbbero. Andiamo a Matteo 27, versetti 45 al 51. Matteo 27. Matteo capitolo 27, iniziando dal versetto 45. Matteo 27, come prima scrittura, versetto 45, così prepariamo il terreno per il messaggio oggi. Versetto 45, ora dalla ora sesta si fecero tenebre, adesso io cito la maggior parte delle volte dalla versione Luzzi o la nuova Diodati, o Diodati, ma la versione Luzzi è quella dove sto leggendo, ma non ha importanza, il senso rimane in qualsiasi altra versione italiana. Versetto 45, ora dall'ora sesta si fecero tenebre per tutto il paese, fino all'ora nona. E verso l'ora nona Gesù gridò con gran voce, Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ma alcuni degli astanti, udito ciò, dicevano, costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna, e inzuppatala di aceto e postala in cima ad una canna, gli diede da bere. Ma gli altri dicevano, lascia, vediamo se Elia veramente viene a salvarlo. E Gesù, avendo di nuovo gridato con gran voce, rendé lo spirito. Morì. Notate versetto 51. Ed ecco, in quel momento, la cortina del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo, e la terra tremò, e le rocce si schiantarono. Non un evento di poco conto. Perché questo evento è stato menzionato 3 volte su 4 Vangeli? Perché, fratelli, fu davvero un evento straordinario. Un evento straordinario. La cortina, in alcune versioni, è detta anche velo. Ma la cortina, secondo me, è la traduzione più accurata. Vi spiegherò e man mano lo capirete. Perché? In alcuni passaggi voi direte il velo è stato squarciato. La cortina è una traduzione più accurata. La cortina stava lì, nel tabernacolo, nel tempio, come barriera per separare il luogo santissimo dal luogo santo. Vi ricordate, se avete mai visto un tempio? Io mi sono permesso di stampare una foto di questo santuario, di un modellino, che posso lasciare qui alla fine, chi lo vuole vedere, è interessante vedere il modellino come mostri il luogo santissimo, il luogo santo, senza andare in piccoli dettagli che non servono oggi, ma è bello vedere il luogo santo dov'era, come era fatto, e il luogo santissimo. Il luogo santissimo era praticamente nel tabernacolo, il luogo santissimo, che è detto anche santo dei santi, in latino veniva chiamato sancta sanctorum, in aramaico, in ebraico, kodesh hakodashim, era l'area più sacra nel tempio. Questa è la cosa più importante. Noi lo chiameremo oggi luogo santissimo, ok? Per distinguere dal luogo santo. Già è santo, uno santissimo già ti rende l'idea dell'importanza, no? Di questo luogo. Era l'area più sacra, questo luogo santissimo, nel Tempio, nel quale era custodita l'Arca dell'Alleanza, dove c'era il propiziatorio. Adesso, la parola propiziatorio, quando lo leggiamo nelle Bibbie, lo leggiamo velocemente, andiamo avanti, vabbè, c'è il propiziatorio dove il sacerdote, il sommo sacerdote, portava il sangue sacrificale, non rende tanto l'idea come la parola in originale, kofer, oppure noi italiani lo leggeremo koper, da dove viene la parola coperchio. Effettivamente, l'Arca dell'Alleanza, dove c'era il propiziatorio, era la sedia dove Dio diceva di sedersi. Ma è interessante vedere come questo coperchio era inteso per coprire il peccato, giustificarlo. Tant'è vero che in tante traduzioni il propiziatorio è chiamato semplicemente, e molto più profondamente, il trono della misericordia. Il trono della misericordia. Ma lo vedremo man mano che andiamo avanti, se avete la pazienza di seguirmi. Il luogo santissimo era senza finestre, quindi sempre buia questa stanza, questo luogo era sempre buio ed era perfettamente 20 cubiti per 20 cubiti per 20 cubiti. In proporzione, naturalmente non nella stessa dimensione, ma in proporzione, molti persino suggeriscono che abbia la stessa proporzione, essendo naturalmente 20 per 20 per 20, della nuova Gerusalemme menzionata in Apocalisse. Chissà, potrebbe anche essere, noi non abbiamo la super certezza, ma è interessante pensarlo. Vedete, in Levitico 16, versetto 2, c'è indicato che Dio appariva nel luogo santissimo, perciò serviva una cortina, perché esisteva e ne esiste una barriera tra l'uomo e Dio. Esiste questa barriera. Immaginate, se potete, il Tempio a Gerusalemme. Un articolo della Chiesa lo descrive così. Esso era diviso in 2 porzioni, un'area esterna dentro il tabernacolo, chiamato il luogo santo, dove un numero di sacerdoti serviva, ed un'area più interna chiamata il luogo santissimo. Quest'area rappresentava la presenza di Dio, ecco perché era un luogo santissimo. Era così sacra che l'unica persona permessa di entrare era il sommo sacerdote. Ed inoltre solo una volta all'anno, per fare espiazione, durante la festa dell'espiazione, per i peccati di se stesso e del popolo intero. Il luogo altissimo era separato dal resto del tempio da una tenda ricamata in maniera molto elaborata ed incantevole. Secondo la descrizione dello storico Giuseppe Flavio, uno storico di quei tempi, questa tenda era realmente enorme e massiccia. Ma cos'è la prima cosa che pensate quando diciamo velo? Io non so voi, ma io penso un tessuto sottilissimo, trasparente, vi fa lo stesso effetto. Eppure non era così. Io penso un velo che si possa tagliare facilmente come bodyguard. Avete mai visto quello che getta il velo? E una lama tagliente riesce a tagliare il velo facilmente. Beh, non era così. Questo non era un velo sottile. Era una tenda davvero massiccia. Che sentite qua. Misurava più di 9 metri in larghezza, più di 18 metri in altezza e spessa tra gli 8 e 10 centimetri. Tra gli 8 e i 10 centimetri. Il fatto che questa cortina si squarciò dall'alto al basso alla morte di Gesù fu un evento scioccante e sconcertante per tutta la popolazione, non solo per chi l'ha rapportato nella Bibbia, per tutto il popolo di Israele. Interessante notare che la parola cortina, o tradotta velo, in alcune parti, in aramaico la parola è paro keth. È stranissimo come la nostra lingua italiana, da paro noi vediamo parare, quindi ripararsi o parare, la parola aramaica. E la parola keth, che in aramaico vuol dire anche tunica, una tunica, qualcosa propensa a vestire e a coprire. Un separè, se così vorremmo tradurlo. In greco la parola nel Nuovo Testamento viene riportata come katapetasma, se vi interessa. Qualcosa spasa dall'alto verso in basso. Una tenda, una cortina, intesa naturalmente a coprire qualcosa. Un altro commentario riporta: la santità di Dio non poteva essere accessa da chiunque, ma solo dal sommo sacerdote, una volta all'anno persino. Gli occhi di Dio sono troppo puri per sopportare la vista del male, dice Abacuc. E lui non può tollerare nessun peccato. La cortina ed i rituali elaborati, associati e svolti dal sacerdote era un rammento che l'uomo non poteva entrare alla presenza di Dio senza cura ed irreverentemente. Prima che il sommo sacerdote entrasse in luogo santissimo nel giorno dell'espiazione, doveva accuratamente lavarsi, mettersi una speciale veste nuova e doveva portare incenso per far sì che il fumo annebbiasse la vista e prevenire così di vedere, nel caso che, direttamente Dio, e portare il sangue sacrificale per fare l'espiazione dei peccati, il suo e quello del popolo intero, che avesse compiuto in ignoranza, come c'è scritto in Ebrei capitolo 9. Finisco qua del commentario. Si dice pure che il sacerdote indossasse delle campanelle. È interessante, quando ho fatto questo studio, scoprire tutte queste cose. Indossava delle campanelle nelle caviglie e nei polsi ed una lunga corda nella caviglia, legata alla caviglia, e gli altri sacerdoti che rimanevano fuori, se sentivano le campanelle suonare, allora capivano che il sommo sacerdote era ancora in vita. Talmente temevano, avevano paura di Dio, diverso forse, anzi sicuramente, che nel caso si sentissero le campanelle si sapeva che era vivo, ma nel caso non si sentissero più le campanelle lo potevano trascinare fuori da morto. Per non entrare naturalmente nel luogo altissimo e morire anche loro, talmente era la loro paura. Ma non c'è evidenza che mai nessun sacerdote sia morto veramente, quindi no? Si dice, ma non sappiamo se ci sia stata mai un'evidenza del genere. Ma è buffo vedere come Satana lavora nella mente delle persone, anche di coloro che volevano fare le cose giuste per Dio. Perché questa storia nella testa dei non credenti rende il nostro Dio come un Dio non misericordioso, non è vero? Come è cambiata, no? È un Dio cattivo che se tu lo vedi ti fulmina e ti ammazza, ti uccide. Ma nulla toglie la serietà della cosa. Cioè non si può avvicinare, non si può approcciare il trono di Dio con leggerezza. Quello no. Ma perché il bisogno di un tabernacolo? Perché il bisogno di un tabernacolo? Vedete, Dio ha sempre voluto vivere in mezzo al suo popolo. Lui ci ha sempre voluto, essere in mezzo a noi. Esodo 25, non c'è bisogno di andare lì, ma Dio istruì Mosè: mi facciano un santuario perché io abiti in mezzo a loro. E qui vi incontrerò con te, diceva Dio, e di sul propiziatorio, su questo trono della misericordia, io ti parlerò. In Esodo c'è scritto. Piuttosto siamo noi che sotto l'influenza di Satana, l'avversario di Dio, il principe dell'aria, il re temporaneo di quest'era, siamo noi che ci aleniamo da Dio per mezzo dei nostri peccati. Perché il peccato non può stare alla presenza di Dio. Salmi 5, versetti 4. Salmi 5, versetti 4, lo leggo velocemente, dice: poiché tu non sei un Dio che prenda piacere nell'impietà, e il malvagio non sarà tuo ospite. Vedete, il peccato ha influenzato il nostro rapporto, la nostra relazione con Dio. Adamo ed Eva dimostrarono di non voler vivere la via di Dio e di non voler vivere alla sua presenza. Eressero, per così dire, un muro separatore, non ascoltandolo e non ubbidendo i suoi giusti comandamenti. Ma Dio fu comunque misericordioso anche con loro. Ricordate Genesi 3, le prime pagine della Bibbia. Non è necessario voltare lì, ma vi ricordate come la presenza di Dio fosse nel giardino d'Eden? Dio c'era, e come lui fosse con Adamo ed Eva. Poi peccarono. Dio dice loro le conseguenze che loro e il resto dell'umanità avrebbero avuto per le loro azioni, e Dio profetizzò al serpente, e questa era la prima profezia sulla prima venuta di Gesù su questa terra, dicendo: io porrò inimicizia fra te e la donna e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie, cioè la progenie di Cristo, ti schiaccerà il capo e tu riferirà il calcagno, riferito a Gesù Cristo. La traduzione progenie vuol dire anche seme, e Gesù Cristo è il capostipite di questa progenie. Questa era la prima promessa di Gesù di una riconciliazione che sarebbe venuta, e Dio da quel momento pronunciò: io farò in modo che l'umanità torni a me. Da quel momento, non è che era un piano sbagliato, Dio sappiamo che dall'inizio sapeva tutto. Ma da quel momento Dio dichiarò, profetizzò: farò in modo che l'umanità ritorni a me. Ma nonostante questo, Dio mostrò ad Adamo ed Eva la sua misericordia anche nel fare delle tuniche di pelle per coprire, per giustificare. Molti dicono sia stato il primo sacrificio animale, non si sa, per vestirli. C'è un aspetto del coprire che non va trascurato, non ne parliamo adesso, è uno studio personale che si potrà fare, ma è molto profondo da capire, questo aspetto del coprire, le tuniche che Dio fece loro. C'è un altro muro menzionato in Esodo capitolo 20, andiamo lì, Esodo capitolo 20, perché quello che ci inizia a far capire un pochino di più questo discorso, perché ci tangerebbe da più vicino, se lo capiamo, con occhi di chi vuol sentire e vuole leggere la parola di Dio. Esodo capitolo 20, versetti 18 a 21. Esodo 20, 18, 21. C'è un altro muro, quello che l'antico Israele qui eresse. Questo era nel deserto e fu eretto prima che Dio chiese a Mosè di costruirgli un santuario. È interessante notarlo. Leggiamo versetto 18 insieme. Esodo 20, versetto 18. Ora tutto il popolo udiva i tuoni, il suono della tromba, e vedeva i lampi e il monte fumante. E a tale vista tremava e stava lontano il popolo. E disse a Mosè: parla tu con noi e noi ti ascolteremo, ma non ci parli Dio, altrimenti moriremo. Muro eretto dal popolo. Mosè disse al popolo: non temete, non abbiate paura. Dio è venuto per mettervi alla prova, perché ci sia in voi il giusto timore di Dio. E così non pecchiate. Il popolo dunque se ne stava lontano, ma Mosè aveva il giusto timore di Dio. Si avvicinò alla nuvola dove era Dio. Vedete, Dio voleva sempre vivere con il suo popolo. Da sempre. È sempre stato il suo desiderio, è sempre stato il suo scopo e non cambia. Semmai è stato il contrario. Vedete come il nostro Dio. Il nostro Dio è un Dio pieno di misericordia. Lui vuole stare con noi. Siamo piuttosto noi che reggiamo muri con il nostro Dio. Il tabernacolo è stato un modo per Dio di continuare ad avere ed essere comunque in mezzo al suo popolo, ad avere quella presenza in mezzo al suo popolo. Così Dio chiese un posto sacro dove abitare, simbolicamente parlando, un santuario. Sacro vuol dire che non è contaminato, che è pulito, che è netto. E noi non eravamo puliti e noi non eravamo netti. Noi siamo nati nel peccato. Siamo nati carne e sangue. E questa carne e questo sangue non possono ereditare il regno di Dio. La morte deve prima essere sconfitta, inghiottita per così dire, e la nostra corruttibilità rivestire incorruttibilità, come sappiamo e abbiamo sentito. Eppure sappiamo che lo scopo che Dio ha per noi, il suo magnifico piano, la sua grazia, la sua misericordia è incredibile. Andiamo in Salmi 103. Salmi 103. Un po' caldino, eh? Siete tutti bene? Ce la faremo? Ce la facciamo, su. Salmo 103, versetti 11 e 12. Come i cieli sono alti al di sopra della terra, così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono. Ripeto, come i cieli sono alti al di sopra della terra, così è grande la sua bontà verso quelli che lo temono. È grande. Eppure il popolo, abbiamo appena letto, il popolo di Israele aveva paura. Aveva talmente timore, un timore sbagliato, un timore errato, che aveva paura ad avvicinarsi a Dio. Non vedevano la bontà di questo Dio, non si fidavano. E mi chiedo, si sono mai fidati davvero? E noi? Come è lontano l'Oriente dall'Occidente, così ha Egli allontanato da noi le nostre colpe. Ragazzi, il libro dei Salmi, Vecchio Testamento. Strano che parli di questo, vero? Per alcuni. Quindi è il peccato che ci ha separato da Dio e avevamo bisogno di essere sottratti dalla morte. Isaia 59, andiamo in Isaia 59, leggiamo un po' di scritture. Isaia 59, i primi due versetti dell'Isaia 59. Scritture che ci incoraggiano proprio dal Vecchio Testamento, dalla Bibbia, per mostrare che c'è continuità nella parola di Dio. Ecco, 59 versetti 1 di Isaia, ecco la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per sentire, per udire, ma sono le vostre iniquità quelle che hanno posto una barriera fra voi e il vostro Dio. Sono i vostri peccati quelli che hanno fatto sì che Egli nasconda la sua faccia da voi. Chi l'ha creata questa barriera? sono le vostre iniquità, quelle che hanno posto una barriera fra voi e il vostro Dio. Sono i vostri peccati quelli che hanno fatto sì che Egli nasconda la sua faccia da voi per non darvi più ascolto. Così, fratelli e sorelle, questa cortina simbolicamente ci separò dall'avere una relazione seria con il nostro Dio. Solo alcuni ebbero un rapporto diretto con Dio nel Vecchio Testamento, come si suol dire, come Abramo, Mosè, Davide. Questa barriera tra Dio santo e l'uomo peccatore. Per cui potete ben capire adesso perché era data tutta questa importanza ai rituali del sommo sacerdote prima di entrare la cortina. Magari si doveva pur fare. Ma cosa motivava il sommo sacerdote a entrare dentro? Era il timore di Dio, quello giusto, che in fede poteva affrontare e poteva entrare e sapeva che poteva avvicinarsi a Dio? O era la paura di morire e la paura di essere peccatore? È la paura di non essere, di non poter essere salvato da Dio? La motivazione è molto importante, naturalmente c'è bisogno di pentimento, ravvedimento, sappiamo tutto questo. Ma cos'è che lo motivava? Adesso possiamo meglio comprendere l'incredulità di quello che è successo alla sua morte quando questa cortina si squarciò. Io mi immagino il trono di Dio, il coperchio che coperto dai cherubini, il coperchio sarebbe la tavola che dove dentro c'era la manna, se vi ricordate, una ciotola con la manna, il bastone di Aronne fiorito, e lo nascondesse, e i sacerdoti, non insomma, i sacerdoti tutti poterono per la prima volta vedere questo trono. Io immagino che se ero uno di loro, dico, sono morto, ecco, se il sommo sacerdote aveva paura di morire, pensa, noi l'abbiamo visto, siamo distrutti. Quando si squarciò questa cortina, pensarono di sicuro, ora moriremo. Abbiamo visto il propiziatorio dove Dio si siede. Beh, fratelli e sorelle, simbolicamente, in un certo senso, la cortina è simbolo di Cristo stesso. La sua vita fu squarciata per noi, no? Non ce lo siamo meritati noi di avere quello che è stato fatto per noi. È stata una sua decisione, è un sacrificio perfetto. Dio stesso lo volle fare fortemente, questo sacrificio per noi. È stata una sua decisione. Solo un potere sovrannaturale poté squarciare questa cortina. Lo storico Giuseppe Flavio menzionò che neanche se si ponessero dei cavalli al lato della cortina, ai lati della cortina, e tirare ognuno dal lato opposto, poteva riuscire a squarciare tale cortina, tanto era resistente. È bene capire che la cortina si squarciò dall'alto verso in basso. Dall'alto verso in basso. La vera domanda che ci dobbiamo porre ora nel primo giorno dei Paniazzimi è: cosa facciamo ora che abbiamo capito quello che Lui ha veramente fatto per noi? Cristo, Gesù Cristo, è l'unica via per arrivare al Padre. Giovanni 14, versetti 6. Giovanni 14, versetti 6. Ho sentito diverse persone dire: credo a Dio, parlo con Dio, ma non credo a Gesù Cristo. E la domanda viene lecita. Io prego sempre per chi già, magari è un inizio, no? Anche noi non conoscevamo Gesù Cristo. È un inizio. Leggiamo cosa dice qui. Cristo è l'unica via per arrivare al Padre, Creatore. Giovanni 14, 6. Gesù gli disse: io sono la via, la verità e la vita. E notate qui, nessuno viene al Padre. Nessuno viene al Padre. Non qualcuno o alcuni o pochi o tanti. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Facendoci ora capire che sì, abbiamo un accesso diretto al nostro Creatore Padre, ma tramite Gesù Cristo. Tramite Gesù Cristo. Dio, per così dire, riformò il modo come l'uomo adorasse Dio, rendendolo più personale. Ma è sempre stato il suo desiderio, dai tempi che creò Adamo ed Eva. Cioè, camminava nel giardino d'Eden. Lui voleva essere con l'uomo, voleva essere con l'umanità, ma ci ha dato il libero arbitrio, sapendo che magari durante il cammino, se non subito, dopo, avremmo fallito, ma lui aveva un piano perfetto per riportarci a lui. E magari sapendo che fare questa esperienza con libero arbitrio, sbagliando, possiamo capire e potevamo capire quello che lui veramente sta facendo per noi, un amore vero, se no ci costruiva, ci creava come dei robot. Sì, Signore, ti amo, io lo dico sempre questo nei messaggi, no? È troppo facile essere creati, perché non mi creavi subito che ti amavo, ti conoscevo, ti... ma non è amore. Leva il pepe della vita, no? Quando c'è un rapporto d'amore, deve essere di tutte e due le persone, non è una costrizione. E proprio questo è il bello della via e di quello che Dio ci ha insegnato. Gli animali non hanno questo trasporto da capire, sono animali. Invece gli esseri umani possiamo capire perché Dio ha instaurito il rapporto del matrimonio. E quanto è grande il mistero, come abbiamo sentito, no? Anche durante la Pasqua, il rapporto tra marito e moglie, quanto è importante e quanto raffiguri il rapporto che Gesù Cristo sta instaurando con la sua Chiesa, è davvero profondo. Ebrei capitolo 9, non c'è bisogno di girare lì, ma se ve lo volete segnare, è un capitolo importante e interessante da studiare in questa luce, perché spiega come il Tempio, quello che abbiamo detto, è suddiviso e come Cristo adesso è entrato in gioco e come certe cose non sono più necessarie. È importante da studiarlo anche quello. Ebrei capitolo 9, dal versetto 1 al 15. Vedete, il modo in come l'uomo adesso può adorare Dio, rendendolo più personale, non è solo per i pochi, no? Noi diciamo i primi frutti, no? Siamo i primi frutti, giusto? Dio riserva, è un privilegio essere primi frutti, ma eventualmente tutta l'umanità avrà la possibilità di avere questo rapporto con Dio, quello che Dio vuole. Il piano di Dio guarda sempre in avanti, guarda sempre in futuro. Pasqua, già fatta, primi azimi l'abbiamo iniziata adesso, la Pentecoste è la prossima festa, no? Ma il piano suo inizia qui, dalla Pasqua che abbiamo appena celebrato. Lui rende tutto possibile. È chiave per capire il resto del piano. Non noi, noi non abbiamo reso niente possibile. Adesso i pani azimi è come condurremo la nostra vita da ora in avanti. Ecco, se c'è una cosa che possiamo fare, decidere di legarci a Lui e di seguire la sua via ed accettare il suo sacrificio di amore che ha fatto da ora in avanti. Giovanni capitolo 3, versetto 16. Lo so che è una scrittura che tutti magari conosciamo, ma è bello rivederla insieme. Giovanni 3, versetti 16 e 17. Giovanni 3, versetti 16 e 17. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque creda in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Lo scopo di Dio è darci vita eterna tramite il suo figlio Gesù Cristo. Infatti Dio, versetto 17, non ha mandato il suo figliolo nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Questo è il nostro Dio. Questo è il nostro Dio. Abbiamo paura di approcciarlo e di morire. Il nostro Dio è un Dio di amore, è un Dio di misericordia, di grazia. Ed è lo stesso Dio del Vecchio Testamento. Salmo 99, versetto 1, dice: l'Eterno regna, tremino i popoli, egli siede sui cherubini, la terra si è scossa. Bene, fratelli, il trono della misericordia, il propiziatorio, è quello che rende il nostro Creatore così diverso da tutti gli altri dei, con la D minuscola, creati dagli esseri umani. E suggeriti naturalmente dal diavolo, che non può capire cosa sia la misericordia. Non lo può capire. Pensate un attimino agli Incas, agli Aztechi, ai Maya, civiltà che sono esistite, che sacrificavano esseri umani per appacificare i loro dei pagani. Pensate al dio Dogan e Molech della Bibbia, dove persino i genitori mollavano i propri neonati, i propri bambini, per soddisfare e chetare la sete di sangue che questi presunti dei avevano, magari per portare benedizioni dopo una carestia, nel paese si facevano queste cose. Quanto di più falso è lontano dal vero unico Dio, il creatore di tutte le cose, il creatore della vita, non della morte, della vita, che adesso diciamo questo creatore riconosciamo essere nostro, diciamo nostro creatore, nostro padre. Prima non lo dicevamo o non lo credevamo. Un amico mio di lavoro tempo fa mi voleva convincere che il Dio del Nuovo Testamento è diverso dal Dio del Vecchio Testamento, perché quello del Nuovo Testamento è più buono, è un Dio più buono, più misericordioso di quello del Vecchio Testamento, dove in realtà il Dio sembra sempre arrabbiato, no? Pronto a essere vendicativo con l'umanità. Pensate al diluvio, la torre di Babele, e poi con il suo popolo. Prima ha iniziato con l'umanità intera, poi col suo popolo, anche col suo popolo. Mamma mia, questo Dio quanto era cattivo, pesante, migliaia di gente inghiottita dalla terra solo perché non la pensavo uguale. Ma sono piccolezze, sono differenze piccole, no? Trascurando notevoli passaggi comprovanti il contrario, che questo è lo stesso Dio. È lo stesso Dio, dalla Genesi all'Apocalisse. C'è molta ignoranza se le cose non sono lette in equilibrio, e non si capisce a volte anche che la traduzione che è arrivata a noi, prima l'aramaico, poi il greco, sono due lingue diverse. Quindi il traduttore non può metterci lo stesso sentimento quando una lingua più corrente, come il greco, e una aramaica magari, che era più antico, e si perde un po' l'anima, si perde un po' il cuore, il sentimento delle cose dette. Quindi è bene studiare le parole per vedere i messaggi che veramente Dio ha messo tra le pagine del Vecchio Testamento. Molti leggono Deuteronomio, Levitico, no, non ci prendo niente, neanche io. Facevo, ragazzi, sono come... Anch'io non ci prendevo, non vedevo l'amore di Dio tramite queste pagine. Ma studiando, capendo, e ancora ce n'è di strada a fare. Ma il bello è questo. Anche tramite quelle pagine si riesce a capire la misericordia di Dio. Tutto è mirato a farci capire la sua grandezza. Tutto è mirato a farci capire che il peccato ci separa da Lui. Tutto è fatto per capire che Dio farà una via per farci ritornare a Lui. Lui è quel principe azzurro che ci vuole ritornare, ci vuole far ritornare, ci vuole riprendere alla sua corte. È incredibile quando lo vediamo così. La parola di Dio è la parola di Dio, da Genesi ad Apocalisse. Non è che Dio ha cambiato tattica tra il primo e il secondo tempo, perché stavamo perdendo, allora cambiamo tattica. La tattica è sempre stata quella, il piano di Dio è sempre stato quello. Ed è stato quello di riconciliare l'umanità a sé. Ma è il suo piano, non è il nostro, ed è un piano maestoso. Fratelli, sin dalla fondazione della terra, che Dio sapeva cosa fare. È l'ordine delle cose e di quando farle e di come farle, dalla fondazione della terra. Isaia 46, andiamo lì. Interessante vedere, adesso leggiamo un po' di scritture del Vecchio Testamento. Detto così poi, tra l'altro, dai traduttori, perché non c'è scritto da nessuna parte questa classificazione. Capiamo che era prima di Cristo questi libri, era la Bibbia che avevano in mano, ed è giusto così. Ma le epistole e tutto dai Vangeli in poi non fa altro che fare riferimenti alla Bibbia, al Vecchio Testamento, quello che chiamiamo oggi Vecchio Testamento. Isaia 46, versetti 9, ma iniziamo dal versetto 8, perché è interessante notare anche qui, Isaia 46, versetti 8 fino a 10. E ricordatevi di questo, e mostratevi uomini, o trasgressori, rientrate in voi stessi. Ma io quando leggo una cosa del genere, no? Nel Vecchio Testamento, qual è il desiderio del profeta, che è Dio che parla tramite un uomo? Rientrate in voi stessi. Come lo tradurreste nel Nuovo Testamento? Ravvedetevi. Convertitevi, cambiate. È lo stesso messaggio, sempre. Il potere delle parole, come diceva nostro fratello Manuel nel sermonetto. Dio è parola udita. Tante parole a volte dicono la stessa cosa in maniera diversa per farci capire, una sfaccettatura in più, come è stato menzionato, per farci crescere. Rientrate in voi stessi, ravvedetevi, svegliatevi. Ricordate il passato, versetto 9, le cose antiche, perché io sono Dio e non vi è alcun altro, sono Dio e nessuno è simile a me. E versetto 10, notate qui, che annunzio la fine sin dal principio. Annunzio la fine dal principio. Io già so come va a finire, dice Dio. E molto tempo prima predico le cose non ancora avvenute, che dico il mio piano sussisterà e metterò ad effetto tutta la mia volontà. Questo è il nostro Dio. La sua misericordia c'è sempre stata. Non è parola del Nuovo Testamento solamente. La grazia, misericordia, sembrano parole moderne, no? Vediamo un po' di scritture del Vecchio Testamento velocemente. Andiamo in Deuteronomio 4. Deuteronomio 4, versetti 29 a 31. Resistete, ho altre 15 pagine. Tutte scritte in minuscolo, eh? Deuteronomio 4, versetti 29 a 31. Vediamo qua cosa dice il nostro Signore. Allora, Deuteronomio 4, versetti 29 a 31. Ma di là cercherai l'Eterno il tuo Dio e lo troverai se lo cercherai con tutto il tuo cuore. Ecco, un'altra cosa che... Ma strano che parla di cuore nel Vecchio Testamento. Va bene, si dice no? Il Vecchio Testamento non serve, si può buttare via, c'è chi dice. Ha a che fare col cuore dalle prime pagine della Bibbia. Non si può capire il Nuovo Testamento, assolutamente. Ma di là cercherai l'Eterno il tuo Dio, lo troverai se lo cercherai con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua. Nell'angoscia tua, quando tutte queste cose ti saranno avvenute, negli ultimi tempi, tornerai all'Eterno, all'Iddio tuo, e darai ascolto alla sua voce. Notate qui, versetto 31, poiché l'Eterno, l'Iddio tuo, com'è? È un Dio pietoso, misericordioso, pieno di grazia. Egli non ti abbandonerà, non ti distruggerà, non dimenticherà il patto che giurò ai tuoi padri. Salmi 51, andiamo in Salmi 51, versetti 1 a 2. Salmi 51, 1 a 2. Salmi 51, i primi due versetti. Abbi, diceva Davide, pietà di me, o Dio, secondo la tua benignità, secondo la moltitudine delle tue compassioni. Davide sapeva che le compassioni erano infinite, quelle di Dio. Cancella i miei errori, i miei misfatti, lavami del tutto della mia iniquità, nettami del mio peccato, diceva Davide. Lamentazioni di Geremia, capitolo 3, versetto 22. Andiamo in Lamentazioni dopo Geremia. Capitolo 3, versetti 22. È una grazia dell'Eterno che non siamo stati interamente distrutti, poiché le sue compassioni non sono esaurite, non sono esaurite. Salmo 25:10. Salmo capitolo 25 versetto 10. Tutti i sentieri dell'Eterno sono benignità e verità. Noi siamo chiamati a mangiare il pane degli azimi della sincerità e verità. Per quelli che osservano il suo patto e le sue testimonianze, per amor del tuo nome, Eterno, perdona la mia iniquità, perché ella è grande. Isaia 55, versetti 6 e 7. Isaia 55, versetti 6 e 7. Isaia 55. Abbiamo letto prima Isaia 55. Questi versetti 6 e 7. Cercate l'Eterno mentre lo si può trovare, invocatelo mentre è vicino, lasci l'empio la sua via, messaggio, ravvedetevi, e l'uomo iniquo i suoi pensieri, e si converta, dopo no, il ravvedimento c'è la conversione, all'Eterno. Che cosa avrà l'Eterno? Lo fulminerà appena entra nel luogo altissimo? No, leggete qui, che avrà pietà di lui. Non dice forse, Perché al nostro Dio è largo nel perdonare. È largo nel perdonare? Vecchio Testamento? Assurdo, qualcuno direbbe. Eppure è così. E queste sono alcune delle scritture. Solo letteralmente alcune delle scritture. Il messaggio è sempre stato quello. Beh, con il sacrificio di Gesù Cristo, la sua vita squarciata, no? In quel senso simbolico per noi, per modo di dire, lui è morto per noi. Simbolicamente parlando, Gesù Cristo è morto al posto nostro e adesso si trova tra noi ed il Padre, rendendo possibile di entrare alla sua presenza nel luogo santissimo. Andiamo in Ebrei, Ebrei 10. Ebrei capitolo 10. Ebrei capitolo 10, versetti 19 a 22. Avendo dunque, fratelli, sentite qui, libertà di entrare, questo è l'Apostolo Paolo? Beh, non si sa se è l'Apostolo Paolo, molti dicono di sì, molti dicono di no, ma Ebrei, agli Ebrei, avendo dunque fratelli, viene scritto, avete voi fratelli libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù. Per quella via recente e vivente, che Egli ha inaugurata per noi attraverso la cortina, vale a dire la sua carne. La sua carne. Versetti 21, e avendo noi un gran sacerdote adesso sopra la casa di Dio, accostiamoci di vero cuore, con piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi, non più di quel sangue sacrificale che il sommo sacerdote portava, ma di quell'aspersione che li purifica dalla mala coscienza e il corpo lavato d'acqua pura. No? Rappresentata dal nostro battesimo, la vita che abbiamo iniziato, la vita azzima che stiamo iniziando e che abbiamo iniziato dal momento che abbiamo accettato Gesù Cristo come nostro fratello maggiore e il suo sacrificio. Accostiamoci di vero cuore, possiamo farlo. Possiamo accostarci a Lui, non abbiamo timore di accostare il suo trono. Primo Timoteo, capitolo 2, versetti 5 e 6. Primo Timoteo, capitolo 2, versetti 5 e 6. Primo Timoteo 2, poiché, versetti 5 e 6, poiché vi è un solo Dio, ed anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, il quale diede se stesso qual prezzo di riscatto per tutti, fatto che doveva essere attestato a suo tempo. E grazie a Dio è stato attestato 2000 anni fa. Primo Giovanni, capitolo 2, i primi versetti. Primo Giovanni, capitolo 2, i primi due versetti. Figlioletti miei, io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate. E se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo il giusto. Ed egli è la propiziazione per i nostri peccati. Di nuovo, non abbiamo più bisogno di quel sangue sacrificale degli animali che veniva fatto nel Vecchio Testamento. Cioè Gesù Cristo ha permesso questo, e non soltanto per i nostri peccati, ma anche per quelli di tutto il mondo. Quanto è grande il nostro Dio. Non è un Dio che fa distinzione alla fine, no? Cioè, abbiamo il privilegio di essere i primi frutti, ma tutti di noi abbiamo un caro, se non tutti i nostri cari, che vogliamo che un giorno comprendano l'amore che Dio ci sta dimostrando. Ed è quello che ci tiene legati a Dio. Noi viviamo per quello. Dio ci ha costituiti famiglia per questo motivo. Perché la benedizione sarà eventualmente per tutti. Ebrei capitolo 4. È un messaggio di speranza. E la promessa è per tutti. Inizia con i primi frutti, ma poi l'albero come i primi frutti dà maggiori frutti, dà più numero di frutti. No? I primi frutti è importante perché danno il segno che ci saranno altri frutti a venire. Quanto è bella questa analogia pure della prossima festa nel piano di Dio. E tutto si lega molto bene con tutte le feste. Ebrei capitolo 4 del suo piano meraviglioso. Ebrei capitolo 4 versetti 15 e 16. Perché non abbiamo un sommo sacerdote. Adesso vedete, non c'è più la necessità di un sommo sacerdote fisico. Non esiste più un sacerdote fisico, un uomo. Ma il nostro sommo sacerdote è Gesù Cristo. Perché non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con noi nelle nostre infermità, ma ne abbiamo uno che in ogni cosa è stato tentato come noi, però senza peccare. Qui parla di Gesù Cristo. Pensate voi quanti uomini si ereggono a sacerdote. Non abbiamo bisogno di nessun sacerdote. Gesù Cristo è il nostro sacerdote. Accostiamoci dunque con piena fiducia, dove? Al trono della grazia. Stessa parola del propiziatorio del Vecchio Testamento. E anche del Nuovo, tra l'altro. È la stessa parola. Il trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per essere soccorsi al momento opportuno. Dio sa quando è il tempo migliore per noi. Quanto è bella la promessa che Dio ha per noi. Ora, come immaginiamo un trono? Come ve lo immaginate un trono? Come vi immaginate piuttosto di presentarvi davanti a un re, diciamo un re del mondo, sapendo che egli ha potere su di te di vita o di morte? Io avrei veramente un po' di timore con i re mondani, non mi fiderei tantissimo, non so voi. Pronto spesso un re a condannare, spesso un re cattivo, crudele, egoista, magari pronto a muovere guerre. Enrico VIII ebbe così tante mogli che fu ribattezzato dal popolino come l'uomo taglia e cambia. Non so se l'avete capita questa, perché Enrico VIII tagliava le teste alle mogli. I vari Cesari dell'impero romano, no? I Cesari, quando leggiamo la storia, mamma mia, questi personaggi incredibili. Ma guardate, sti sono ricordati ed esaltati come grandi uomini, l'impero romano. Io mi ricordo il pollice in giù dei Cesari. Mi vengono i brividi a pensare al pensiero di poter vivere in quei giorni, no? Se vivevo in quei giorni, chissà come sarebbe stato. C'è una storia su Napoleone. Vi ricordate, Napoleone si dichiarò imperatore, si fece pure incoronare da un papa di quei tempi. Che era più storia recente, anche se qualche secolo ormai. Che racconta che una madre si presentò proprio all'imperatore Napoleone per conto del figlio, che sarebbe dovuto essere giustiziato qualche giorno dopo. La madre chiese perdono, perdono. Ma Napoleone fece notare alla madre che questa era la seconda volta che fosse stato arrestato per lo stesso crimine e che quindi la giustizia richiedesse la morte. Ma io non ti chiedo giustizia, disse la madre, io ti sto chiedendo misericordia. Ma Napoleone obiettò nuovamente dicendo: ma tuo figlio non merita il perdono. Allora la madre, col cuore in mano, rispose: imperatore, lei ha ragione, ma non si sarebbe chiamato perdono se non fosse meritata. E Dio è il perdono che sto chiedendo, per regalo, ritornate la vita di mio figlio. E il figlio fu perdonato. Vedete, la misericordia meritata non esiste. La misericordia meritata non è misericordia affatto. Sarebbe semplicemente giustizia, no? Ma io non mi merito di andare in carcere. Se ti viene liberato, hai visto? Io non mi meritavo di andare in carcere. È giustizia. Il perdono, la misericordia, la grazia che è stata concessa a ciascuno di noi è un dono di Dio. Ci è stata data per dono, ci è stata data per regalo, totalmente immeritata. Noi comprendiamo adesso che siamo stati giustificati, che vuol dire resi giusti, ma non abbiamo fatto niente di giusto noi. non c'è uno giusto. Così da poter andare avanti, però siamo stati fatti giusti da Lui stesso, dal suo sacrificio. Ci ha ricoperti, ci ha rivestiti, ci ha lavati, ci ha nettati. È una riconciliazione, è stata iniziata dal nostro Dio tramite il suo Figlio. Romani 5. Andiamo in Romani 5, versetti 1 e 2. Romani capitolo 5. Versetti 1 e 2. Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore, mediante il quale abbiamo anche avuto per la fede l'accesso a questa grazia nella quale stiamo saldi e ci gloriamo nella speranza della gloria di Dio. E scendete in versetto 8, per favore, capitolo 5. Ma il Dio mostra la grandezza del proprio amore per noi, in quanto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Perché se mentre eravamo nemici siamo stati già riconciliati con Dio mediante la morte del suo figliuolo, tanto più ora, essendo riconciliati, che l'abbiamo capito, saremo salvati mediante la sua vita. E non soltanto questo, ma anche ci gloriamo in Dio per mezzo del nostro Signor Gesù Cristo, per il quale abbiamo ora ottenuto questa riconciliazione. Noi non avremmo mai potuto iniziare il processo di riconciliazione. È la differenza tra l'offeso e chi offende. Andiamo in 2 Corinzi, capitolo 5. Primo Corinzi, capitolo 5, versetto 18. Scusate, 2 Corinzi, capitolo 5. Vedo che siete attenti, bene. 2 Corinzi capitolo 5, adesso non sono più 14 ma sono solo 10 le pagine. 2 Corinzi capitolo 5, versetti 18. E tutto questo viene da Dio che ci ha riconciliati con sé per mezzo di Cristo e ha dato a noi il ministero della riconciliazione. E in quanto che Dio riconciliava con sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini i loro falli, ed ha posta in noi la parola della riconciliazione. Noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro. Vi supplichiamo nel nome di Cristo, siate riconciliati con Dio. Colui che non ha conosciuto peccato, egli l'ha fatto essere peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Siamo stati giustificati grazie a questo suo atto. Adesso noi abbiamo questo accesso a Dio il Padre tramite Gesù Cristo, perché senza una riconciliazione prima non avremmo potuto avere un rapporto con Dio dopo. Andiamo a Efesini, capitolo 2, versetto 18. Perché è importante che sia la parola di Dio a provare tutto ciò che stiamo dicendo. Efesini 2, versetto 18 dice: poiché per mezzo di Lui e gli uni e gli altri abbiamo accesso al Padre in un medesimo spirito. È tramite Gesù Cristo che abbiamo accesso a Dio il Padre. Le nostre preghiere, fratelli, sono sentite, sono veramente sentite. E se scendete nel capitolo 3, versetto 12, sempre di Efesini, capitolo 3 di Efesini, versetto 12, velocemente possiamo leggere anche questo versetto che dice: nel quale abbiamo la libertà di accostarci a Dio con piena fiducia, non con paura, che abbiamo letto, ma era l'uomo che creava questa barriera. No, se vi ricordate, Mosè non aveva la paura di avvicinarsi a Dio, aveva fiducia, no? Nel quale abbiamo la libertà di accostarci a Dio con piena fiducia mediante la fede in Lui. Mediante la fede in Lui. Siamo addirittura chiamati adesso suoi figli, anche suoi figliuoli. Sottolineando quanto sia amorevole il rapporto padre-figli che Dio ha in mente per noi. Dio ci concede il privilegio di apparire davanti al suo trono ogni qualvolta lo vogliamo. Ogni qualvolta lo vogliamo possiamo accedere al suo trono. Inizia tutto dal suo piano. Abbiamo citato già Giovanni 3 quando dice: poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figliolo affinché chiunque creda a lui non perisca ma abbia vita eterna. È tutto il mondo che questa promessa è stata fatta e questo auspicio è stato fatto. Vi vorrei lasciare con un'ultima scrittura, Isaia 25. Se andate in Isaia 25 versetti 6 a 9, Isaia capitolo 25 versetti 6 a 9. Vedete, fratelli, come Giobbe, nel libro di Giobbe, negli ultimi capitoli, Dio si arrabbiò con gli amici di Giobbe. Una delle domande che Giobbe faceva, o una delle osservazioni che Dio fece agli amici di Giobbe, è che parlavano di Dio, ma oscuravano il loro consiglio a Giobbe, quando Dio stesso disse: non bisogna parlare di Dio solamente, bisogna parlare con Dio, perché non mi hanno interpellato direttamente. Dio disse, è interessante studiare gli ultimi capitoli, dal 36 al 41, al 42 di Giobbe. Noterete che Dio si lamenta con Giobbe del fatto che gli amici parlano di Dio. Perché è facile parlare di Dio, parlare delle cose religiose, delle cose che ci interessano. Ma noi abbiamo un padre che possiamo approcciare, ci possiamo avvicinare a lui. E siamo sicuri che abbiamo Gesù Cristo lì, il nostro mediatore. Non c'è più la cortina, sarebbe lui, se così vogliamo dire, no? Che ci permette di approcciare Dio, di non essere naturalmente distrutti completamente, perché sappiamo che siamo ancora carne e ossa, no? Continuiamo a sbagliare. Se leggete gli ultimi capitoli di Giobbe in quest'ottica, pensando all'accesso diretto che Dio aveva chiesto a Giobbe, cioè non serve parlare, voglio che parliate con me, che create questo rapporto con me. Vedete come è interessante notarlo tra le righe degli ultimi capitoli di Giobbe. Quanto è reale Dio per ciascuno di noi? Quanto è reale Dio Padre per ciascuno di noi, Gesù Cristo che siede alla sua destra e ci fa da mediatore? Isaia 25, versetto 6, parlando di un tempo a venire, il piano di Dio prevede che anche tutto il resto dell'umanità avrà la possibilità di accedere il proprio creatore direttamente, proprio come ora abbiamo la possibilità e il privilegio di fare noi. E questo primo giorno degli azimi ci ricorda che il cammino che abbiamo intrapreso, non dimenticandoci che questo muro di separazione che avevamo creato prima che con l'uomo l'abbiamo eretto noi stessi con il nostro creatore. Ci dividiamo tra di noi perché siamo divisi con lui. È servito un evento miracoloso, la volontà di Dio, per poter squarciare questo velo, questa cortina, affinché tutti possano un giorno iniziare una vita azima. Isaia 25, versetti 6 e 9, vi lascio con questa scrittura. L'Eterno, Isaia 25, 6, l'Eterno degli eserciti preparerà su questo monte a tutti i popoli un convito di cibi succulenti. Un convito di vini vecchi e di cibi succulenti, pieni di midollo, di vini vecchi, ben chiariti. Il vino vecchio è quello più buono, fratelli e sorelle. Distruggerà su quel monte il velo che copre la faccia di tutti i popoli e la coperta stesa su tutte le nazioni sarà distrutta. Annienterà per sempre la morte. Il Signore, l'Eterno, asciugherà le lacrime di ogni viso, torrà via di su tutta la terra l'onta del suo popolo, perché l'Eterno ha parlato. In quel giorno si dirà: ecco, questo è il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato ed Egli ci ha salvati. Questo è l'Eterno in cui abbiamo sperato, esultiamo, rallegriamoci per la sua salvezza. Thank you.